terza ed ultima pagina per l'attualità di questa puntata di Alphaville e ci occupiamo di Fiume Ticino, di gestione coordinata e cooperativa di questo importantissimo corridoio ecologico, chiamiamolo così, del Ticino, del fiume Ticino, che attraversa territori diversi ma interconnessi tra di loro, dal Canton Ticino ovviamente alla Lombardia e al Piemonte, e definisce appunto un corridoio ecologico di importanza strategica. Lungo le sue rive ci sono zone umide, foreste ripariali, brughiere e prati secchi, un mosaico di habitat che accoglie una biodiversità preziosa che oggi è sotto pressione e che va conservata e tutelata. I dati spesso allarmano, in modo particolare va detto, e lo ricordiamo spesso per quello che concerne soprattutto il territorio della nostra regione e della Svizzera. Allora, per fare questo, per tornare a salvaguardare questo corridoio, circa 30 enti italiani e svizzeri hanno elaborato il piano di riqualificazione del corridoio ecologico del fiume Ticino 2021-2031, con lo scopo di migliorare e proteggere gli ecosistemi del fiume e del suo territorio. Come questo possa tradursi nella pratica ce lo spiega Filippo Zibordi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
Lei è un esperto di conservazione della fauna, divulgatore e formatore in campo ambientale da più di 15 anni, insomma collabora con l'Istituto Oikos prendendo parte a progetti in Italia e nel sud del mondo riguardando in modo particolare le tematiche ambientali. Allora, il territorio attraversato dal fiume Ticino è, lo dicevamo, enorme e presenta habitat diversi tra di loro. Come salvaguardare la biodiversità di questi luoghi? Da dove si parte?
Ma allora, si parte dal fatto che effettivamente, come ha detto lei, il territorio è straordinario dal punto di vista naturalistico, un vero e proprio corridoio che lega in qualche modo le Alpi agli Appennini, un territorio unico, però anche un territorio molto frammentato dal punto di vista amministrativo, se pensiamo a quanti comuni, quante regioni, come ha citato lei, Piemonte, Lombardia, Canton Ticino e addirittura due stati, due nazioni, Italia e Svizzera, che nonostante siano confinanti molto spesso faticano a dialogare. Però ci sono anche dei punti di forza, in particolare la presenza di tantissime aree protette di vario livello, sia sul versante svizzero, sia sul versante italiano, dove in realtà tutte le aree protette italiane sono inserite nella riserva MAB UNESCO Ticino Val Grande Verbano. E quindi noi in realtà sei anni fa, il tempo è passato, ci siamo impegnati in quella che abbiamo definito Iniziativa Ticino, quindi un grande programma che ha coinvolto 30 partner diversi tra enti pubblici, organizzazioni, volontari, nel tentativo appunto di trovare un filo conduttore appunto di qui a 10 anni, e proprio appunto grazie a questa iniziativa a monte siamo riusciti ad ottenere i fondi dall'Interreg Italia-Svizzera con il progetto che attualmente è in corso, che si chiama Ecoforticino.
Senta, le faccio una domanda che ha una forte dimensione politica, me ne rendo conto, ma quanto è importante in questo campo la salvaguardia dell'ambiente, degli ecosistemi, fare sistema anche tra paesi diversi, cioè definire una strategia comune?
Ma è molto molto importante, adesso appunto per chi lavora nell'ambiente chiaramente ci sono pochi fondi, però ogni tanto si guarda anche con scoramento al fatto che questi fondi magari non vengono usati nel modo migliore, non perché ci sia qualcuno che ci guadagna su, ma semplicemente perché vengono fatte le stesse cose sui due versanti per esempio delle Alpi, oppure vengono, per esempio, un esempio concreto, viene monitorata la stessa specie in Italia e in Svizzera con metodologie diverse e poi non ci si può confrontare i dati, ecco, in quel caso ci cascano un po' le braccia, e quindi viceversa la cosa positiva è trovare dei fondi per lavorare insieme, perché la biodiversità viene tutelata ovviamente molto meglio se si lavora in partnership.
Senta, è notizia di qualche giorno fa che questo mese di agosto, una buona notizia ogni tanto fa anche bene, sono nate le prime testuggini palustri europee al centro Emis Piemonte. Una parte di questi piccoli esemplari sarà destinata alla reintroduzione nei territori lungo il corso del fiume Ticino. Lo ricordiamo, la testuggine palustre europea è una specie fortemente minacciata, è inclusa tra l'altro nella lista rossa degli animali minacciati in Svizzera. Come avverrà la reintroduzione?
Ma intanto lei ha detto una cosa, mi fornisce un'ancora molto importante per parlare appunto della differenza, per esempio legata al fatto che non tutte le tartarughe, non tutte le testuggini sono uguali. Quella sulla quale noi lavoriamo, la testuggine palustre europea, Emis orbicularis, è una specie autoctona, quindi una specie che è nata, si è evoluta in Italia, in Svizzera, in tanti altri paesi europei, e che quindi va protetta perché ha forte rischio di estinzione. Non va confusa invece con le tartarughine che magari spesso compriamo nei negozi di animali oppure vinciamo al Luna Park, e che poi invece, ahimè, non andrebbe fatto. Quando diventano grandi ci viene magari la tentazione di rilasciarle in natura. Ecco, questo non va fatto proprio perché c'è una grossa differenza tra i vari tipi di tartarughe, di testuggine, e quindi quelle alloctone rischiano di essere un grossissimo problema per invece la testuggine palustre europea. Il nostro progetto si muove quindi in vari ambiti, innanzitutto andando a reintrodurre o ripopolare le testuggini in alcune aree campione, sia in Italia che in Svizzera, e poi andando invece a contrastare la presenza di questi, diciamo, nemici naturali, che sono le testuggini invece invasive. Come citava lei, il centro EMIS è l'alleato, è il partner di progetto, perché già da tanti anni, anche nell'ambito di altri progetti, sta facendo riprodurre queste testuggini. Le uova schiudono, sono aperte, diciamo, proprio in questi giorni, e alcuni individui verranno quindi, alcuni esemplari verranno rilasciati in alcune aree, con chiaramente degli accorgimenti, quindi dei miglioramenti a livello di ambiente, e anche mettendo in qualche modo delle paratie che serviranno per il primo periodo, in modo tale che appunto queste tartarughe da una parte siano protette da eventuali predatori, e poi che non si allontanino troppo dal sito dove sono state rilasciate.
Avete già un'idea, seppur vaga, di dove avverrà questo reinserimento, di questo rilasciamento, potremmo definirlo così, non lo so, mi corregga lei, in Ticino?
Sì, si parla di reintroduzione su una specie del tutto scomparsa e si riportano degli esemplari, e si parla invece di ripopolamento se invece alcuni esemplari ci sono ma in qualche modo c'è bisogno appunto di un aiutino, chiamiamolo. Questo è già stato fatto e viene fatto anche diciamo nella piana di Magadino, quindi noi andremo a intervenire però in un progetto che è già iniziato anni fa, mentre un altro rilascio verrà effettuato nel laghetto di Isola Mandelli, quindi un sito nel parco del Ticino e Lago Maggiore.
Su quali altre specie a rischio vi state concentrando?
Ma allora, diciamo, un discorso molto analogo a quello che ho appena fatto lo realizzeremo per i gamberi. Analogo nel senso che anche in questo caso abbiamo un gambero autoctono, che è il gambero di fiume, che però non sta bene, nel senso che è a rischio, anche lui è a rischio di estinzione, anche in questo caso per varie cause, tra cui la presenza di gamberi invece alloctoni, come il gambero rosso della Louisiana, il gambero americano. Poi appunto le testuggini di cui parlavamo prima, la rondine, che è in realtà anche la specie simbolo del nostro progetto Interreg Ecofortissimo, e poi la lontra. Vale la pena però appunto tornare a quello che dicevamo poco fa, cioè che l'approccio del nostro progetto è proprio anche di tipo metodologico, cioè cerchiamo di confrontarci, di mettere intorno a un tavolo gli esperti che vengono da tutta la zona di interesse, trovare i metodi migliori, condividerli e quindi appunto partire con il monitoraggio delle specie ed eventualmente con gli interventi se necessario.
Allora, detto delle specie a rischio, vediamo di che cosa si può fare, cosa si può fare sugli habitat, molto molto diversi tra di loro, ognuno con una propria biodiversità, ognuno con, va detto, anche con la propria fragilità. Le chiedo, e siamo in chiusura, su quali habitat in particolare vi state concentrando?
Ma ovviamente, visto che parliamo di un corridoio del fiume Ticino, gli habitat di maggiore interesse sono quelli fluviali e perifluviali, cioè quelli che stanno proprio, diciamo, nell'asta del fiume oppure nei territori vicini, appunto tenendo conto che proprio la presenza del fiume Ticino ha permesso comunque di mantenere un certo livello di biodiversità che non troviamo altrove. E gli interventi sono di vario tipo, quindi per esempio ci saranno degli inerbimenti, degli arbustimenti, cioè andremo a mettere a cercare di favorire o a piantumare proprio una vegetazione tipica delle aree fluviali o perifluviali, e per esempio appunto creando dei canneti, piuttosto che appunto arginando o regolamentando la presenza umana, quindi non per tenere lontano le persone, ma per creare appunto degli ambienti che possono essere fruiti in maniera sostenibile. Quindi per esempio mi viene alla mente la realizzazione di una torretta che sarà utile per l'osservazione degli uccelli, anche per l'attività di birdwatching, e quindi diciamo appunto una fruizione che vada anche, come dicevamo all'inizio, in coerente con le persone che ci abitano o che usano l'asta del Ticino, diciamo, per fare turismo, per fare attività all'aria aperta.
Allora, ci dobbiamo fermare qui, 11:56. Intanto grazie a Filippo Ziborti, abbiamo parlato di questo progetto importante che vuole lavorare sul corridoio ecologico del fiume Ticino in questi 10 anni, progetto partito nel 2021, si chiuderà nel 2031, si possono immaginare altre tappe del progetto?
Sì, ce ne sono molte, in realtà diciamo che non finirà, noi speriamo che non finisca neanche tutto nel 2031, ma che siano messe in atto diciamo delle iniziative che andranno avanti anche dopo, che dovranno andare a avere a che fare per esempio appunto come accennavo prima anche col turismo piuttosto che anche con le attività agricole che ovviamente sono molto di più sul versante italiano con la risicoltura, quindi l'idea è quella di arrivare a un progetto quindi che a tutto tondo vada a gestire non soltanto in qualche modo la biodiversità nel senso degli habitat prettamente naturali, ma anche quegli ambienti agricoli ove appunto le tecniche possano essere in realtà attuate con un'attenzione ai cambiamenti climatici e alla tutela proprio della natura.
Perfetto, allora Filippo Zibordi, risentiamoci, seguiamo le attività attorno a questo importante corridoio. Io la saluto, le auguro una buona giornata.
Molto volentieri, arrivederci.
Arrivederci.